vostro mattino. Sono le 8, 18 minuti e 6 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è venerdì 16 ottobre, al microfono sempre Simone Spezia e questa è la terza parte di 24 mattino. Alle 8:35 torneremo a parlare della situazione in Campania, lo faremo con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e poi sarà nostro ospite il ministro Enzo Amendola, il ministro degli affari europei. In ore delicate sono quelle delle trattative tanto sul Recovery Fund quanto sulla Brexit. E però, ora è come sempre il momento dell'appuntamento con Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno. Eccomi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Senti, parliamo come un po' come ieri, parliamo di Covid, ma non toccando le questioni principali. Ci arriveremo tra un attimo. Ti porterei in Francia.
Cercando di non ridire quello che dicono tutti. Sì, beh, in Francia ieri è stato un giorno clamoroso, ma non solo per la diffusione del virus, del morbo, ma perché è partita un'azione giudiziaria contro l'ex presidente del Consiglio, anche membri dell'attuale governo, forse l'attuale presidente del Consiglio, con perquisizioni di case, per l'accusa di non aver contrastato l'epidemia su cause intentate da singoli cittadini. Queste cause esistono dappertutto, esistono anche in Italia. Però l'azione è stata veramente, insomma, gli interessati si sono preoccupati, Le Monde stamattina, non ci occupiamo solo dei giornali italiani, ma dedica un grandissimo articolo a questa questione e vorrei fare osservare, lo fanno osservare anche alcuni giornali italiani, La Verità ho sotto mano, che un'azione analoga è stata intentata contro l'attuale presidente, nostro presidente del Consiglio, e ce n'è una a Bergamo che non so che fine abbia fatta, te la ricordi, ne abbiamo parlato più volte,
certo.
Ma ce n'è un'altra che è finita davanti al Tribunale di Trento che giudicherà martedì 17 novembre. Anche qui il pubblico ministero che si chiama Alessandro Liverani ha chiesto l'archiviazione per il Premier. Però la giudice per le indagini preliminari, che si chiama Claudia Miori, vuole vederci chiaro e non si sa mai, non si sa mai, come dimostra un'altra vicenda che oggi tiene banco sui giornali, che è la condanna di Profumo e Viola, ex presidente amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, che è una condanna pesantissima. E anche qua il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, aveva detto no, sono casi che si ripetono e che andrebbero analizzati, questi di pubblici ministeri un po' più
morbidi, per così dire,
un po' più morbidi, e dai, non usare parole che poi ci fanno causa,
sì,
diciamo
ragione,
accomodanti,
ragione,
tranquilli, ecco, ritiriamo, insomma. E invece poi i giudici che tirano dritti, e questo ha tirato dritto fino a condannare Profumo e Viola, che non sono solo ex amministratori del Monte dei Paschi di Siena. Profumo, per esempio, è il grande capo di Leonardo. Una delle città più. E tutti. La cosa che più mi colpisce è questa: uno, che i giornali di sinistra, cioè questa cosa è cavalcata ovviamente dai giornali di destra, ma anche i giornali di sinistra, Fatto, Il Domani, persino Il Manifesto, danno grande enfasi a questa vicenda e alla polemica del Movimento 5 Stelle contro le porte girevoli. Sì. Cosa sono le porte girevoli? Lo sapete tutti, sono quei politici che entrano, escono dalla politica, vanno soprattutto nel mondo dei banchi, del mondo delle banche, e in particolare qua ce l'hanno con Padoan. Ieri è dovuto scendere il campo Gentiloni a difendere, dicendo ma Padoan è una persona così stimata, una persona. L'ex ministro dell'economia deve andare alla testa di Unicredit per trattare proprio
il possibile acquisto di Monte dei Paschi.
Sto cercando delle parole anche me che mi evitano
morbide quelle. Morbide, sì, esatto,
molto morbide. E il Movimento 5 Stelle dice ma che è questa storia, cioè lui è ministro dell'economia, era deputato, ex ministro dell'economia, era deputato fino a oggi, anzi ancora deputato, e deve trattare col suo successore al Ministero dell'Economia per l'acquisizione, studio le parole per l'acquisizione di Monte dei Paschi di Siena, che loro stessi avevano, lo stesso gruppo di persone avevano trattato in precedenza. È una cosa che non va bene, tanto più che questa condanna di Profumo e Viola è una bomba su questa trattativa.
Su Monte dei Paschi, lo stesso Monte dei Paschi, certamente.
Insomma, è più difficile acquisirlo, come ti abbiamo detto, acquistarlo in queste condizioni. Quindi, insomma, un grande pasticcio. Da parte mia segnalo che c'è un eccesso di scarsa sensibilità della sinistra italiana nei confronti di questo tema, l'abbiamo già detto, consigli di amministrazione che si riempiono a dismisura, insomma non badano molto alle apparenze, ficcano i loro, ognuno pro quota, questo è targato Renzi, questo è targato D'Alema, e insomma c'è una certa impudicizia, soprattutto in un tempo in cui poi si paventano lockdown a Natale o prima di Natale, insomma è un... Cioè, senti, ti do però anche una notizia
dimmi.
Brevissimamente, che si è scoperto che nei teatri di prosa, danza e concerti hanno avuto, da quando hanno riaperto a giugno, 347.262 spettatori per 2.782 spettacoli, e più o meno una media di 130 spettatori avete. E sai quanti sono i casi di Covid? Uno. Quindi diamo a te e ai nostri ascoltatori il suggerimento: se volete evitare il Covid, il posto più tranquillo in cui rifugiare, ammesso che li lasciano aperti e non li chiudono insieme ai ristoranti,
nuovamente.
Sono i teatri di prosa, danza e concerti. Parte di questi spettacoli saranno stati all'aperto, non lo so, ma insomma uno solo su 347.000
non è male. Senti, Paolo, vorrei portarti su una notizia dolorosa ieri che ha scosso il mondo della politica, è la morte di Iole Santelli, che se n'è andata, era stata, come gli ascoltatori sanno ormai, malata di tumore, e proprio nel periodo nel quale ha fatto la campagna elettorale ne era uscita, aveva avuto l'ok dal suo oncologo, e poi appunto se n'è andata ieri. Oggi viene descritta sui giornali come la guerriera,
una santa guerriera. Adesso tanto io e te parliamo in confidenza, c'è una buona dose di ipocrisia, perché Iole Santelli, che era entrata fra i militanti di Berlusconi fin dal primo giorno nel 1994, durante tutta la fase più attiva negli anni 90, era stata coperta di insulti perché veniva dallo studio Previdi, si adombrava l'idea che fosse l'amante di questo e di quello, insomma fu uno dei personaggi più bersagliati, e oggi fa un po' sorridere vedere che gli stessi che la bersagliavano fino a ieri la descrivono come santa, ma presto dovranno cambiare pagina anche loro, perché a prenderne il posto è uno dei personaggi più, a prendere il suo posto, sia pure provvisoriamente, dovrebbe essere 60 giorni, perché fra 60 giorni si dovrebbe rivotare, ma col Covid non si sa mai, è Antonino Spirlì, detto Nino, conosciutissimo dal pubblico della Zanzara, perché è gay, cattolico, è un irregolare, è uno che è stato prima di Forza Italia, poi di Fratelli d'Italia,
anche un personaggio, Paolo, anche un personaggio un po' strano per la Lega. Forse abbiamo un audio suo che ti posso far sentire, uno dei tanti, per dare la misura agli ascoltatori anche, no?
Sentiamo. Così come nessuno mi può dire a me, nessuno può venirmi a dire: non puoi dire che sei ricchione perché sei omofobo. Io lo dico, e guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione per dire che è ricchione.
Ecco qua, questo è il genere. Lui è gay, è omosessuale.
Sì, ha fondato, però lui non ama la parola gay, non ama la parola gay e non ama la parola neri. Lui dice: io voglio dire negri, e ho fondato la lobby Frocia, che è contro la lobby gay. E oggi già su Repubblica Michele Serra si indigna, ironicamente, come nel suo stile, però per quei 60 giorni o più in cui Spirlì sarà presidente della regione Calabria ne vedremo delle belle. Un personaggio bizzarro, e non è un rozzo,
tutt'altro.
È uno che ha una sua cultura, non è, insomma, come sempre questo tipo di personaggi hanno una una loro personalità e una loro cultura.
Senti Paolo, allora a chiudere ti voglio portare, visto che parliamo di amministrative, al delirio completo delle candidature per le prossime amministrative in arrivo, perché allora Massimo Giletti, che ieri non ha escluso l'ipotesi di candidarsi con il centrodestra per Roma, si aggiunge Morgan, candidato da Sgarbi alla guida di Milano, e ha accettato, ha detto sì mi candido, com'è?
Devo dire che Sgarbi è un rimescolatore di carte molto fantasioso, e questa idea di aver convinto Castoldi, in arte Morgan, conosciutissimo dal pubblico, a candidato sindaco di Milano, mette un po' tutti in imbarazzo. Comunque Sgarbi, come abbiamo già detto nei nostri dei giorni scorsi, a Roma ha detto che se lo accetta lui si associerà a Calenda. E Calenda sta generando un scombussolamento nel centro-sinistra, perché non sanno bene cosa fare. Ieri hanno fatto circolare la voce che potrebbe candidarsi per Roma addirittura Zingaretti, ovviamente una voce
ormai, certo.
Lo so, però sai, perché Calenda ha una sua forza, una capacità di non so se lo voteranno le periferie, può darsi. Però ha una sua capacità televisiva che altri non hanno, insomma, sa stare in televisione, sa parlare come una persona competente, quindi Non lo so. E Sgarbi che si associa, nello stesso tempo candida Morgan a Milano.
Niente male.
Che amministrative, però magari saranno rinviate, perché il professor Galli ha detto che già ci sono 2000 operatori sanitari contagiati e che fra 15 giorni saremo costretti a fare come in Francia. Mi domando, ma perché inseguire gli altri paesi e alcune misure invece di fare questi giochetti? Non prenderle qualche minuto prima di arrivare a uno sfondamento della diffusione del virus. Forse, tra l'altro, a chiudere i ristoranti a mezzanotte, alle 22, cioè tutto sommato è una cosa, lo chiamano coprifuoco, ma non mi sembra una cosa così drammatica. Dubbi che mi tengo fra me e te.
Grazie Paolo, ci sentiamo lunedì mattina, ci sentiamo lunedì, buona giornata.
Molto bene.
Sono le 8:34 minuti e 30 secondi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, se volete ci potete trovare all'800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta al 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Siamo anche in diretta su Facebook, e lo sapete. Buongiorno a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Bentornato De Magistris, eccoci. Ci sente? Ma noi la sentiamo piuttosto male, adesso vediamo un attimo se riusciamo a recuperare la linea con De Magistris. Il tema ovviamente lo sapete bene, è la decisione presa ieri dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado e l'università per due settimane, almeno due settimane diciamo noi, perché al momento l'ordinanza è per due settimane, per provare a contenere i contagi. È una scelta che ha suscitato già alcune reazioni politiche, a partire da quella per esempio della ministra Azzolina, che è in forte disaccordo, il presidente del Consiglio Conte è molto perplesso, e immagino che sia piuttosto perplesso anche appunto Luigi De Magistris, che forse abbiamo recuperato. De Magistris, eccoci qua, ci siamo?
Pronto?
Mi sente De Magistris?
Sì, la sento.
Finalmente, ce l'abbiamo fatta. Senta, come la vede questa decisione di De Luca? No. Aspetti, la rifermo. Oggi è così, ragazzi, evidentemente è venerdì, anche le linee telefoniche vogliono riposarsi per il weekend, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Grandi difficoltà a pescare Luigi De Magistris. Comunque vi dicevo, la decisione ha suscitato le perplessità del presidente del Consiglio Conte, sicuramente la contrarietà della ministra Azzolina, prevalentemente per la parte che riguarda le scuole. Del resto lo stesso De Luca aveva messo quella che potremmo definire una sorta di linea rossa, aveva detto un mese e mezzo fa circa, signori, quando arriviamo a 1000 contagi e 200 guariti, a quel punto sarà lockdown, e vediamo se il terzo giro con Luigi De Magistris riusciamo a pescarlo.
De Magistris, eccolo qua. Sto andando in ufficio, purtroppo sto in movimento.
È così. Come la vede questa ordinanza di De Luca? De
Magistris? Guarda, io la vedo come una bandiera bianca, un po' come una confessione dell'incapacità di una rete sanitaria pubblica territoriale che non è stata rafforzata. Quindi è evidente che quando i numeri diventano quelli, che vuoi commentare? Si dovrebbe commentare che cosa non è stato fatto in questi mesi per evitare un provvedimento come questo, in poche ore, senza consultare nessuno, mettendo in ginocchio comunque una comunità scolastica, una città. Soprattutto bisognerebbe spiegare perché non si è messa in campo una serie di provvedimenti che avrebbero potuto evitare tranquillamente una decisione come questa.
Per esempio
noi non abbiamo più una rete territoriale che è in grado di monitorare i positivi e i contatti diretti. La situazione è fuori controllo, l'assistenza domiciliare è inesistente, quindi chiunque comincia a avere dei sintomi, anche non particolarmente gravi, va a pressare sugli ospedali. Abbiamo speso tantissimo in Regione Campania e facciamo il minor numero di tamponi. Le reti di territorio non riescono a monitorare la situazione e quindi c'è un'autogestione della pandemia. 100 posti di 110 posti di terapia intensiva per il Covid su 6 milioni e mezzo di abitanti. È chiaro che a bandiera bianca, una sorta di confessione. Quello che dispiace è che in questi mesi tutto quello che si doveva fare e che era prevedibile non è stato fatto. E tra l'altro siamo fuori completamente da qualsiasi concertazione. Il presidente non consulta il sindaco, non consulta il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, non consulta i dirigenti scolastici, non consulta gli operatori economici.
Voi non siete stati consultati, De Magistris?
Ma ancora più grave, noi non facciamo parte dell'unità di crisi regionale. Io rappresento 3 milioni e mezzo di abitanti, 56% della popolazione campana, noi siamo fuori dall'unità di crisi. Ma è una cosa che quando la racconto a dei miei colleghi di altre parti, che non sembra vero. Non abbiamo nemmeno i dati aggiornati, non abbiamo i dati puntuali, dettagliati, municipalità per municipalità, focolaio per focolaio, cluster per cluster. Noi dobbiamo collaborare tutti insieme. Come ha detto il Ministro, giustamente, per difendere l'articolo 32 della Costituzione, la Repubblica deve essere unita. Se non si collabora, come possiamo arginare una situazione come questa?
C'è poi un ulteriore problema che riguarda Napoli, De Magistris. No, spesso raccontiamo che uno dei grandi argini per quella città è esattamente la scuola. Il fatto di richiuderla, di essere stati tra gli ultimi ad aprire e tra i primi a richiudere, è un problema ulteriore.
Ma guardi, io sono molto d'accordo con lei. Tra l'altro la scuola è il punto dove in questo momento c'è il minor contagio, dove c'è una grande attività pedagogica degli insegnanti sui ragazzi, sui comportamenti da avere fuori. Ma come si fa a rinunciare in poche ore? È lo stesso presidente che pochi giorni prima delle elezioni diceva che la situazione era sotto controllo, quando noi avevamo i dati che non era affatto sotto controllo. E questo è il tema, si sta nuovamente scaricando sul ragazzo, sul bambino, sul cittadino, sull'operatore economico, una totale incapacità di rafforzare la sanità pubblica. Ma voi se fate un'inchiesta giornalistica potete verificare che prima della pandemia la Regione Campania ha chiuso una serie di ospedali, pronto soccorso, ambulatori, posti letto. Noi se abbiamo retto nel lockdown è perché c'è stato il lockdown e la gente ha capito perfettamente che doveva stare chiusa in casa, essere responsabile, perché i posti letto erano pochi, nonostante il lavoro incredibile, immane, straordinario dei medici e degli infermieri, che tengono risultati eccezionali con pochissimi posti letto, con pochissime strutture.
Sì.
E questo è un tema che dopo 8 mesi di pandemia, questo è il vero tema. Invece si guarda il dito e si nasconde la luna.
Senta, De Magistris, c'è un problema però correlato al trasporto pubblico locale, che è chiaramente quello il punto. Cioè, io immagino che De Luca si sia mosso, immagino, perché poi le spiegazioni non sono state moltissime a dire il vero, però immagino che De Luca si sia mosso, così come si era ipotizzato nelle scorse ore in conferenza delle regioni e poi in conferenza Stato-Regioni, sulla scuola, non tanto per la scuola in sé, quanto per la scuola come momento nel quale metti tanti ragazzini e tanti bambini sugli autobus e il rischio di contagio aumenta. Dunque là c'è un tema di trasporto pubblico locale che riguarda sì la regione, ma riguarda anche strettamente la città De Magistris e i piani che andavano approntati per fare in modo che le cose funzionassero.
Guardi, ma il tema innanzitutto è nazionale, come potete testimoniare anche voi con le immagini, ma non è quello il punto più drammatico, perché sugli autobus innanzitutto c'è comunque una certa situazione, per quanto è possibile, sotto controllo, considerando il trasporto pubblico già prima era completamente inadeguato. Sulle metropolitane e funicolari deve entrare massimo l'80% delle persone ed è lì che si deve fare il controllo, che certe volte riesce, certe volte funziona meno. Ma allora se il tema, voglio dire, è quello, e secondo me non è nemmeno quello, vai a chiudere, come dire, il trasporto pubblico, ma non chiudi certamente la scuola. Noi abbiamo messo in campo trasporti privati, scaglionamento degli orari, le scuole si entrano in orari diversi, si alterna la didattica a distanza con la presenza. Il contagio si è diffuso perché con liberi tutti, dagli assembramenti, dalle riunioni, dalle relazioni sociali, in una città dove ci sono persone che vivono in 10 in un basso, cioè non è il tema la scuola, il trasporto, è tutto un insieme. Allora su questo bisognava rafforzare la rete del controllo dei focolai, è come un incendio, dei focolai tu non li controlli, diventa come un incendio del Vesuvio del 2017, prende fuoco tutta la montagna, è chiaro, adesso arriva ai ripari, il trasporto pubblico non funzionava prima bene, figuriamoci adesso. E non posso, come lo rafforziamo il trasporto pubblico? Se non danno le risorse ai comuni, come possiamo fabbricare gli autobus di notte senza soldi? Secondo me, io devo dire, devo ringraziare una comunità cittadina che sta facendo il massimo anche sugli autobus, io devo dire la verità, gli stessi conducenti, che tra l'altro hanno pochissimi infettati, quindi vuol dire che gli autobus non sono così come si pensa.
Claudio da Roma, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Buongiorno, no, sento che c'è il giudice, cioè l'ex magistrato, vorrei porre un quesito a lui se può rispondere, poi c'è un'altra domandina.
No, allora, non faccia le domande a De Magistris da ex magistrato. Restiamo sul tema per favore Claudio, via, prego.
Il tema è questo, allora stanno chiudendo le scuole, no? E sembra un rimpiattino con la ministra. Più che guardare la situazione che si sta creando, che in poche parole stanno salendo i contagiati, nell'unico posto in cui il contagio è minimo ci stanno dei governatori, perché ce l'hanno a morte con la ministra, stanno facendo questi giochetti e non è bello.
Guardi Claudio, non lo so, io sinceramente non la vedo la questione politica su questo, eh. Io non so come la legge De Magistris, cioè non lo vedo uno scontro tra Azzolina e i presidenti di regione, in tutta sincerità dal punto di vista politico, vedo un'altra questione, la questione appunto come dicevo un po' più collegata al tema del trasporto pubblico locale, al come ci si muove in città, al fermare, al mettere più gente possibile nelle proprie case, no De Magistris?
No? Allora sì, io non vedo un tema di contrapposizione De Luca Azzolina. Però guardi, per evitare la congestione basta fare gli scaglionamenti degli orari e già nella città, guardi, non è certamente, non stiamo descrivendo la perfezione, la situazione è più critica, è complessa, è difficile, senza precedenti, ma lo scaglionamento ha molto aiutato anche la mobilità cittadina, quindi è là che si deve intervenire, scaglionamento degli orari, alternare didattica a distanza e in presenza, intervenire con chiusure e quarantene dove ci sono i focolai. Non possiamo chiudere con una decisione presa in 2 ore immediatamente la scuola e come dire, consegnare generazioni intere a considerare ormai imprescindibile una catastrofe educazionale e pedagogica. Io quasi vedo il nascondere il fallimento. Guardate, il tema principale non è il trasporto, la scuola, è che la sanità pubblica, perché non si parla adeguatamente di questo e si vede in profondità che cosa è stato fatto e non è stato fatto? Se non arriva nessuno a casa a curarsi, se non ti vengono a controllare, se i tamponi arrivano dopo 7 giorni, se non si contattano i positivi, sì, quando si hanno un fiume di denaro pubblico, poteri commissariali, poteri speciali, questo Arcuri, De Luca, possono fare quello che vogliono, in 3 giorni possono acquistare, prendere, stanno medici disoccupati, io dico questo, in 6-7 mesi, posso capire a febbraio, ma adesso ce la pigliamo con la scuola, bene, chiudiamo la scuola e diamo per scontato, non aprirà, De Luca ha chiuso fino al 30 ottobre, si arriverà a Natale.
Secondo lei si arriverà a Natale.
Ma che dubbio c'è? Cioè, con questi numeri, con l'incapacità di tenerli sotto controllo, siamo solo all'inizio di un'escalation che porterà al lockdown più o meno, magari non quello di marzo-aprile, ma a quello stiamo arrivando.
Dico agli ascoltatori, tra l'altro anche poi se vogliamo per equilibrare tra regioni di colore politico diverso, che per chi non avesse sentito la rassegna stampa prima e per darvi la misura di come certe cose non abbiano funzionato dal punto di vista della medicina territoriale, della costruzione del sistema di medicina territoriale, dovevano essere costituite le USCA, che sono delle unità territoriali che servono esattamente per tenere sotto controllo gli ammalati che non sono in ospedale, che si trovano a casa loro, quindi in condizioni meno gravi. Vi faccio l'esempio di Milano, perché l'abbiamo letto oggi da un pezzo del Sole 24 Ore. Ebbene, a Milano ci sono 14 medici sui 130 che servirebbero nelle USCA, e stiamo parlando di Milano, della Lombardia, del posto nel quale il virus ha colpito più duro, dell'efficiente città nella quale mi pregio di vivere. Questo è il quadro. Abbiamo due WhatsApp di ascoltatori.
È così con le allerte meteo, è così dall'inizio della pandemia, paga sempre l'infanzia, pagano sempre i giovani anche quando non ne hanno colpa. Qui vediamo il tasso di demagogia di un politico. Si chiudono le scuole perché non rappresentano un problema a livello economico commerciale, perché i ragazzi non votano, perché i ragazzi non hanno voce e gli insegnanti nemmeno. E questa è la situazione.
Ciao Simone, ma scusa, il governo non ha mai dato via libera a tutto e a tutti? Ha sempre detto nel rispetto di certe regole. Se poi noi italiani le regole non le rispettiamo, non è che poi dobbiamo sempre dare colpa al governo. Ma cresciamo anche un po', cavoli.
Sì, io non condivido molto quest'idea di stare... L'idea che gli italiani, no? Che la colpa sia un po' degli italiani. Comunque, se volete intervenire, 800 24 00 24, 349 238 6666, per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. Dice un ascoltatore, dice: perché non chiamate De Luca? Il presidente De Luca, guardi, ci proviamo frequentemente ad averlo, preferisce una comunicazione unidirezionale con pochi giornalisti, diciamo così. Lo fa ogni tanto, l'avrete visto a Porta, però preferisce una comunicazione di quel tipo. Basta, io mi fermo qua e non dico altro. Io ho l'impressione però, De Magistris, mi scusi, e qua insisto perché ho lei e quindi è sua anche qua la responsabilità. Io insisto su questo tema del trasporto pubblico locale, perché i soldi il governo in realtà li ha stanziati. Se non vado errato, a maggio ha messo in campo una cifra intorno ai 200 milioni di euro. Là si potevano fare tante cose, ci si poteva accordare col trasporto privato, tanto per fare un esempio, non so, si poteva prendere del personale per fare più corse, immagino, poi lo saprà meglio lei che cosa si può fare, però i quattrini in parte sono arrivati.
No, allora, sul trasporto pubblico non è arrivato nulla, sul trasporto pubblico non è arrivato nulla. Noi abbiamo messo in campo, parlo di Napoli, ma vale un po' per tutti i colleghi sindaci, perché stiamo in stretto contatto, tutto quello che si poteva mettere, cioè gli autobus, tutti quelli che abbiamo ci sono, gli autisti, tutte le persone a lavorare, abbiamo fatto ricorso maggiore all'autobus privati, addirittura sì, ai bus turistici, perché il turismo ovviamente è crollato, sì. Perciò io vedo almeno la mia città con tutte le criticità, tranne in alcuni momenti, ma vedo che è un'immagine anche di Milano e degli altri, sì, di Roma, la metropolitana, sicuramente quello è un tema dove si deve un po' meglio controllare il flusso d'ingresso e fermare, perché comporta persone. Ma più di quello che abbiamo fatto, guardi,
certo,
mi creda,
De Magistris, De Magistris, farlo con gli autisti della metro e della funicolare che si mettono in malattia in massa è difficilotto.
Ma voi sapete, anzi mi fa piacere questa domanda, perché io ho pubblicamente, non solo pubblicamente, denunciato queste azioni che sono criminali, che non hanno nulla a che vedere con i diritti dei lavoratori e del sindacato. Nello stesso orario, in determinati momenti, alcune persone preposte a degli uffici strategici, che senza di quelli devi chiudere funicolari e interrompere le corse della metro, però c'è un'indagine della procura e dei carabinieri. Io mi auguro che queste cose riguardano una piccolissima minoranza di lavoratori, non accadano più, perché adesso veramente ci vuole un grande, grande senso di responsabilità da parte di tutti.
Claudio da Roma, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Prego.
Allora, sì, salve, io sono un ex ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, 40 anni, e attualmente sono un paziente pneumo-oncologico. E in questa doppia veste sono molto preoccupato e molto consapevole della situazione. Volevo dire che siccome non a noi manca la capacità di reagire rapidamente, e faccio un esempio su questa storia del, per esempio, dei trasporti, io ricordo che da giovane, durante un periodo di sciopero dei mezzi, noi utilizzavamo i mezzi militari, cioè noi salivamo, i civili salivano su autobus militari, quindi voglio dire il parco dei mezzi possibili è vasto, basta avere un po' di fantasia, quindi capire, dice lei Claudio,
che è una situazione emergenziale nella quale va messo in campo tutto il possibile. Abbiamo anche due WhatsApp di ascoltatori, via.
Scaglionamento degli orari scolastici, cosa? Potete scaglionare tutti gli orari che volete, ma se poi le corse degli autobus rimangono le stesse e uno che entra alle 8 e esce alle 11 ha comunque l'unico autobus che lo riporta a casa a mezzogiorno e mezzo o a luna, parlo più che altro di corse extraurbane, ma cosa volete scaglionare?
Oh, oggi tutti da Roma, Giovanni, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Niente, io sono un ex docente appena andato in pensione, sono napoletano, vivo a Roma e secondo me De Luca ha fatto benissimo, perché la salute è la prima cosa, l'istruzione, siamo in una situazione eccezionale, quindi ci vogliono provvedimenti eccezionali, che poi i ragazzi 2 o 3 mesi non studiano, secondo me come ex docente non cambia niente.
Non cambierà niente secondo lei alla fine?
Esatto.
Cosa abbiamo? Abbiamo ancora qualche altro WhatsApp di ascoltatori? Via, sentiamone uno o due. Via.
Buongiorno, per la prima volta in vita mia sono d'accordo con De Magistris. Al di là delle problematiche sui trasporti e sulla mancanza di fondi per i comuni, tutti i comuni, e qua non si fa una questione di colore politico, quello che è mancato è stata la capacità del governo e di tutte le sue strutture emergenziali, dotate di tutti i poteri, di avere una visione di quello che sarebbe accaduto in autunno, che tutti avevano immaginato.
Ricordiamoci che questo aumento dei contagi sono anche dovuti a 150.000 tamponi al giorno, cosa che non si facevano in primavera, quindi non stiamo tanto a girarci sopra e a contarcela. E poi diciamo la verità, l'allentamento c'è stato perché era anche necessario a livello economico, quindi dobbiamo metterci in testa e anche i virologi lo devono fare, che l'economia deve andare avanti, bisogna lavorare, bisogna continuare ad andare avanti.
Allora, grazie a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, per essere stato con noi. Buona giornata De Magistris,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Vi avevo annunciato l'intervento del ministro Enzo Amendola, che ha avuto una riunione all'ultimo minuto e quindi non è potuto essere dei nostri. Magari vediamo di recuperare lunedì, perché è importante questa questione dei soldi europei e anche della Brexit, ovviamente. Solo una piccola risposta finale all'ascoltatore. Infatti non stiamo dando i dati dei contagiati, ma quello che conta, guardate sempre il dato dei ricoverati e delle terapie intensive, perché è su quello che si misura. È un'emergenza, se è un'emergenza, è un'emergenza sanitaria, non è solamente pandemica. Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Carafo, tutta la squadra di 24 Mattino, che torna naturalmente lunedì alle 6:30 da Simone Spezia. Un buon fine settimana. Ciao.